sempre sul pianeta delle utopie concrete, su Anares, voltiamo pagina, vogliamo parlare di robot, automazione, strategie del capitale, la ritirata delle multinazionali, partendo dalla decisione del Parlamento europeo di non votare la tassazione dei robot. Stefano, sei collegato e sei in diretta, quindi bando alle chiacchiere personali e stavo facendo la presentazione. Volevamo parlare appunto di questo tema della robotica e della mancata tassazione da parte del Parlamento europeo, che ha suscitato tanti dibattiti. Ecco, veniamo un po' alla questione dell'automazione, di quanto profondamente ha cambiato, sta cambiando e cambierà le nostre vite.
Ma allora, a parte che con l'automazione ovviamente il problema di fondo è che stiamo parlando di parecchi processi interconnessi tra di loro. Più in generale, però, se vogliamo ridurli ad uno, si tratta della progressiva sostituzione di lavoro umano da parte di lavoro macchinico, sia pure di macchine di ultima generazione, insomma le macchine ovviamente legate non più nemmeno alla rivoluzione informatica, ma alla rivoluzione industriale che stiamo vivendo in questo momento qui, che ha le sue radici ovviamente nella progressiva informatizzazione del mondo, ma che è andata molto oltre, alla capacità di distruzione obiettiva di posti di lavoro, no? Come si dice, come si potrebbe dire in forma semplice, e soprattutto del fatto che ad oggi, rispetto a quello che dicono gli economisti di scuola liberale, che sostanzialmente sostengono che esista una sorta di legge di compensazione praticamente automatica, quasi naturale, che dovrebbe portare al prodursi invece di posti di lavoro, di situazioni lavorative in altri comparti o a oggi sconosciuti o solo parzialmente conosciuti di un futuro mondo del lavoro, ad onta di quello noi ci stiamo trovando in una situazione in cui il progressivo affermarsi della robotizzazione del lavoro sta distruggendo una quota via via crescente, non sostituita, di posti di lavoro nel mondo. Tra l'altro, uno dei dati più interessanti è che mentre questa distruzione in qualche misura è già avvenuta in Occidente, o comunque già molto pesantemente se ne sono subite le conseguenze, sta iniziando ad affermarsi in aree del mondo, soprattutto in Asia, iniziando ad affermare in settori in cui, secondo le ipotesi costruite ancora solo una decina di anni fa dai grandi economisti, si sarebbero dovuti creare alcune centinaia di milioni di posti di lavoro che in realtà non si vedono da nessuna parte. Uno dei paesi che più pesantemente come quantità subirà le conseguenze di questa introduzione, non a caso, è l'India, cioè un paese che comunque aveva scommesso negli ultimi 20 anni su una progressiva apertura dei propri mercati, giocandosi come scambio possibile il fatto di diventare un fornitore di merci a basso costo per l'Occidente, che oggi si trova in realtà molto bloccata in questo tipo di prospettiva, perché appunto la sostituzione di lavoro umano da parte delle macchine proprio in quei settori tradizionali della manifattura taglia le gambe sicuramente a paesi dove già si era avviato questo processo, penso al sud-est asiatico, ma soprattutto a quell'enorme paese che è l'India, che è una situazione che, ripeto, dove si era veramente scommesso sulla creazione di almeno 120-150 milioni di posti di lavoro, milioni, ripeto, nei prossimi 5-6 anni per effetto della continuazione del trasferimento di produzioni a basso costo, a questo punto non dall'Occidente verso l'Asia, ma in realtà da paesi come la Cina, dove è più sviluppata, dove i salari sono obiettivamente cresciuti, dove l'industrializzazione è già stata avviata ampiamente da tempo, verso appunto un paese come l'India, che in realtà dal punto di vista dei salari è competitivo non solo con l'Occidente, non solo in realtà nemmeno con la Cina, ma è competitivo anche con paesi come il Vietnam, o l'Indonesia, dove appunto questo processo di trasporto dei posti di lavoro a basso salario e ad alto valore aggiunto si era già verificato nel corso degli ultimi 30 anni. Ora, in qualche misura, quello che sta accadendo è che questi posti non ci saranno più, perché in una parte consistentissima saranno presi dalle macchine. Saranno presi dalle macchine e molto probabilmente non si sposteranno nemmeno, nel senso che noi adesso tutta la stampa mainstream è molto attenta a cosa farà Trump negli Stati Uniti rispetto ai dazi doganali, al divieto di importazione di merci prodotte in altri paesi, magari dalle stesse multinazionali statunitensi. In realtà su questo terreno, senza che nessuno avesse mai detto nulla, si era già mosso Obama nel corso dei suoi due mandati, sostanzialmente diminuendo le tasse a quelle aziende americane che avessero prodotto in America e non all'esterno, col risultato teoricamente per creare posti di lavoro negli Stati Uniti, col risultato finale che in realtà quello che è risultato molto chiaro, che effettivamente delle produzioni erano rientrate negli Stati Uniti, ma queste produzioni rientrate negli Stati Uniti sono produzioni che sono state robotizzate, sono state automatizzate in buona sostanza e non hanno creato alcun posto di lavoro, distruggendone peraltro alcuni almeno potenziali nel resto del mondo, principalmente nell'Asia sudorientale. Dopodiché, se pensiamo appunto anche al grande annuncio sullo stabilimento della General Motors, che non si farà in Messico ma negli Stati Uniti, dato dall'amministrazione Trump praticamente al momento del suo insediamento, anche qui siamo di fronte al fatto che a fronte di 5.000 posti di lavoro che sarebbero stati creati in Messico, l'investimento che chiaramente viene fatto negli Stati Uniti, quindi l'amministrazione Trump rivendica come un proprio successo, è un investimento che ne produrrà appena 1.600, perché tutti gli altri sono posti che non saranno presi da operai in carne ed ossa, ma saranno presi da macchine. Quindi in realtà...
Sì? Sì, no, il ragionamento, come dire, è chiarissimo per quello che riguarda il tema dell'automazione, eccetera. Però le aporie che si aprono di fronte a questo sono aporie profonde, non sono soltanto dal punto di vista di chi si ritrova all'improvviso senza lavoro, senza reddito e senza la forza di far valere in qualche modo anche con proteste
la propria posizione,
perché nel momento in cui non sei più in grado di far male al padrone attraverso forme di astensione dal lavoro che siano in grado di fargli male, evidentemente ti trovi in una condizione molto più difficile che in passato. Questo non significa che non si possano fare lotte anche radicali, ma che certamente oggi
si spostano fuori dal posto di lavoro
all'interno del territorio, si spostano a partire da bisogni come la casa o alcuni servizi essenziali attraverso forme di riappropriazione del reddito che passano dall'occupazione all'allaccio abusivo delle utenze alla messa in comune di beni in qualche modo raccolti, riciclati, riappropriati attraverso diverse forme, insomma questo a seconda delle latitudini e della forza politica che si mette in campo. Ma tutto questo ha aperto anche un dibattito molto vivace tra fautori del vecchio lavoriamo poco, lavoriamo tutti e i sostenitori della ormai, come dire, imprescindibilità di un orizzonte all'interno del quale il lavoro umano sia del tutto accessorio, e quindi il reclamare da parte dei poteri pubblici una forma di aiuto alla sussistenza, di sussidio.
Che poi viene reddito garantito.
Sì, reddito garantito, io come dire lo chiamo con parole che secondo me descrivono meglio di che cosa stiamo parlando e di quanto tutto questo implichi una messa sotto ricatto pesantissima nei confronti di ampie masse di persone. E dall'altro lato ancora però il capitale se tu produci un mucchio di belle cose con i tuoi robot, ma non hai qualcuno che sia in grado di comperarle perché tanta parte dell'umanità o vive sull'immondizia senza nessuna prospettiva di futuro di lavoro, o anche vivendo nella parte, fra virgolette, più fortunata del mondo, vive di sussidi, si arrangia di precarietà e quindi non è in grado di essere un vero acquirente per quello che produci, ecco, a questo punto a me non piacciono gli scenari apocalittici, quindi non li evoco, anche perché la straordinaria capacità plastica del capitale è dimostrata fin troppo ampiamente, ma certamente c'è una difficoltà e si apre un ragionamento all'interno del quale emergono posizioni come quella di Trump, che dice tranquillamente torniamo al buon tempo antico, le manifatture di casa ce le facciamo in casa e rispetto a quello che succede fuori li carichiamo così tanto di tasse che, come dire, non possono essere più competitivi. Nel frattempo sia gli Stati Uniti che la Cina si stanno riarmando alla grande e il conflitto potrebbe anche spostarsi altrove, se non addirittura nella guerra guerreggiata. Quindi che capita? Il ritorno dello Stato? Lo stesso capitalista Trump
non era mai andato, il problema di fondo che lo Stato non se n'era mai andato.
Certamente anche no, perché... però voglio dire, in qualche modo l'ideologia neoliberista in qualche cercava, come dire, di sostenere una emancipazione che poi in realtà passava da organismi sovranazionali che ponevano sotto tutela, come nel caso dell'Unione Europea, tutela, imposizione, ricatto, eccetera eccetera, gli stati più piccini. Però indubbiamente le svolte trumpiste, quello che dice la Le Pen, insomma tutta l'ondata populista, qualche cosa rappresenta.
Beh, rappresenta ovviamente una cosa precisa, cioè che non a caso chi sono i vincenti, almeno elettorali, di oggi? Quelli che ti raccontano la favola del ritorno ai bei tempi andati. Insomma, non è una novità, scusate, Berlusconi vince in Italia vince due volte e resta, come dire, per molti, anzi tre volte, chiedo scusa, e resta comunque per un ventennio uno dei principali dominus della politica italiana sotto lo slogan torniamo agli anni Ottanta, quanto stavamo bene, eccetera, 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 eccetera. Cioè, è evidente che nell'essere umano, come dire, la nostalgia per quando si stava meglio è molto più forte che non l'analisi razionale del fatto che quelle condizioni lì hanno prodotto, avevano prodotto all'epoca la possibilità, ripeto, per una parte ben precisa del mondo di stare meglio, e sono condizioni non più riproponibili in quei termini, e questo è evidente. Dall'altra, ovviamente quel tipo di soluzioni, diciamo, in cui io non lo chiamerei ritorno dello Stato, ripeto, lo Stato non se n'era mai andato, al limite appunto organismi come il WTO o l'Unione Europea, più in piccolo, servivano proprio ad imporre determinate soluzioni che gli stati nazionali non erano in grado di imporre da solo ai propri cittadini / sudditi, perché comunque dotati di un certo potere sul livello locale, cioè sul livello nazionale, e stiamo parlando di, se pensiamo alle nazioni europee, nazioni relativamente piccole comunque, l'Italia, la Germania, la Francia non sono i grandi imperi come gli Stati Uniti, la Cina, la stessa Russia, voglio dire, nazioni relativamente piccole dove era relativamente possibile riuscire ad imporre ai propri capitalisti delle condizioni un po' migliori. Ovviamente, come dire, trasferire all'esterno, non è un caso, insomma, paesi che dovevano uscire dalla vecchia socialdemocrazia reale come la Svezia e la Danimarca si siano infilati tranquillamente nell'Unione Europea al solo scopo di avere un vincolo esterno che limitasse le possibilità d'azione della propria working class, né più né meno. L'Unione Europea era chiaro che serviva a quello, e non a caso oggi con una narrazione in cui una situazione in cui da un lato questo è sempre meno necessario, dall'altra perché comunque sono state rotte in modo evidente le corna delle varie classi operai o comunque lavoratrici in generale dei paesi europei, tutto ciò è meno utile, non a caso sono sempre più i pezzi di classe dominante che mettono in discussione un meccanismo come l'Unione Europea, dall'altra è evidente che quel tipo di concorrenzialità interna ai grandi blocchi, che c'è sempre stata e non è mai venuta meno, oggi, in un periodo in cui i profitti scendono, diventa impossibile da governare mantenendo in piedi una solidarietà di facciata come quella dell'Unione Europea o come della stessa Organizzazione del Commercio, che alla fine diceva una serie, come dire, competiamo, ma competiamo con una serie di regole che come dire, dovrebbero farci uscire tutti vincenti. Sappiamo benissimo che era una balla, ma la novità vera è che gli stessi promotori, le stesse classi dominanti promotori di quel meccanismo vanno ormai definitivamente, se definitivamente no, non faccio l'apocalittico neanche io, non so se l'abbiamo definitivamente abbandonata, sicuramente l'hanno molto limitata e in una parte consistente delle classi dominanti stanno pensando di abbandonarla. Allora, il problema vero, reale, che hanno le varie classi capitalistiche è che la soluzione cosiddetta della globalizzazione, adesso non stiamo a specificare quanto fosse globale o quanto non lo fosse, però era una soluzione di rilancio dell'accumulazione, di rilancio dei profitti, che tra l'altro per una trentina d'anni ha tutto sommato funzionato, con grosse difficoltà interne, ma ha funzionato. Oggi anche questa specie di Viagra ha una capacità molto inferiore di produrre profitti. L'interessante, è uscito un articolo la scorsa settimana sull'Economist che leggeva il progressivo abbandono da parte delle multinazionali di molte delle loro posizioni. Ovviamente non sarà definitivo, io non dico che tra 10 anni non ci saranno più multinazionali, le multinazionali non produrranno più all'estero, ma c'è una significativa ritirata che simbolicamente è dimostrata dal fatto che il McDonald's se ne va da Pechino, se ne va dalla Cina, e non è detto che non lo faccia anche da molti paesi europei, e la CNOOC, che è un'azienda di stato petrolifera cinese che si era lanciata su acquisti di aziende petrolifere nel Nord America, in particolare in Canada, che è meno restrittivo su questo degli Stati Uniti, sta iniziando a cercare di vendere le proprie acquisizioni. Voglio dire, c'è una grossa ritirata, per la prima volta dal 1989 assistiamo a una contrazione degli investimenti diretti all'estero. Beh, viaggiano meno soldi verso l'esterno, che vuol dire che perché quegli investimenti sono meno profittabili, molto semplice. C'è meno capacità di produrre profitto da parte di questo tipo di investimenti qui. Dopodiché, ricollegandoci al discorso che facevamo all'inizio, il problema vero per il capitale diventa come diavolo gestire una situazione in cui non è più in grado di garantire redditi, non dico adeguati, ma almeno tali da poter trasformare una parte consistente degli abitanti del paese in consumatori. E questo è un problema vero che ha il capitale, ma che abbiamo anche noi, anche perché poi questo vuol dire che una parte notevole dell'umanità è destinata a vivere in estrema povertà. E dall'altro, dal punto di vista capitalistico, l'impossibilità di vendere cose a quella famosa classe media globale a cui aspirava i teorici della globalizzazione, quei 700 milioni di persone destinate a diventare 3 miliardi di grandi acquirenti del mondo, rinunciarci in questi termini vuol dire rinunciare a delle possibili fonti di profitto. Dall'altra parte è evidente che il meccanismo dello sfruttamento, il meccanismo del lavoro in un regime capitalistico produce inevitabilmente nel corso del tempo un proprio antagonista che cerca di appropriarsi di quote significative di reddito, per cui i salari cinesi sono ancora significativamente più bassi dei nostri, ma a parte il fatto che con la continua riduzione dei nostri, insomma, si arriva anche in fretta. Il problema è che un operaio cinese oggi guadagna 50 volte quello che il suo omologo, sempre cinese, guadagnava nel 1980, per cui è ovvio che un investimento pensato negli anni 80 su quei livelli di salari oggi è estremamente meno profittevole, e il capitale in generale sui terreni della manifattura trova sempre meno possibilità reali di creare profitto. come ne crea pochissimi in Occidente, nonostante la riduzione salariale, come c'è una guerra feroce tra classi capitalistiche di vari paesi, in cui il meccanismo del debito all'interno dell'Unione Europea serve soprattutto a quello, a ridurre le quote di profitto delle varie classi capitalistiche locali, particolarmente di paesi capitalisticamente non troppo organizzati come il nostro, che ovviamente poi si rivalgono riducendo i nostri salari, però voglio dire, nonostante questo, la quota di profitto continua a diminuire. Lo spostamento verso l'Asia sudorientale era stata una grande soluzione dal punto di vista capitalistico per una trentina d'anni, oggi sostanzialmente non funziona più, perché il passaggio successivo, appunto quello dell'automazione, che però ha alcuni piccoli problemi per il capitale stesso. Problema numero uno: hai meno gente che comprerà le cose che produci, magari con i robot, però hai meno gente che ha una capacità di reddito per comprare. Secondo problema: siamo in un mondo che arriverà a 9 miliardi, se tu consideri almeno 5 miliardi e mezzo, 6 di questi con redditi che non solo non sono in grado di fare di loro degli acquirenti, ma che rischiano di portarli alla fame o molto vicino, è ovvio che c'è un problema non risolvibile esclusivamente con gli eserciti e la repressione, di qualcosa che non è più un malcontento, ma di vere e proprie rivolte della fame. Da questo punto di vista non è casuale che chi trema oggi per capire come garantire delle forme di reddito in realtà sia molto interno al mondo del capitale. Sole 24 Ore ha fatto uscire degli articoli interessanti sulla questione di garanzie di reddito minimo per far sì che, insomma, in qualche modo la gente sta viva. Ovviamente la loro idea di fondo, da dove andrebbero presi? Dai salari di chi continua a lavorare, perché poi è ovvio che con una riduzione secca dei tassi di profitto non è nemmeno pensabile, dentro un meccanismo capitalistico, continuare a, cioè, come dire, tagliare ulteriormente i tassi di profitto delle imprese, che, ripeto, sono già significativamente più bassi di quanto non fosse solo 3-4 anni fa, e hanno una tendenza che è destinata a scendere, ovviamente fatto salvo alcuni settori come quella ad altissima innovazione continua, insomma quelli legati appunto alla rivoluzione informatica, che però coprono una parte complessiva della produzione mondiale che, insomma, è inferiore al 5%, quindi non è pensabile che restino in piedi esclusivamente alcune isole di produzione. Quello che diventa interessante come scenario futurologico, al di là del catastrofismo più o meno reale, e il fatto che se prendiamo sul serio tutti questi indicatori, c'è un pesante rischio nel giro di una o due generazioni di una fuoriuscita a destra dal capitalismo, cioè paradossalmente di un superamento del modo di produzione capitalistico, non nel senso come dire, del comunismo libertario o del socialismo di Stato o di chissà quale altra possibilità che a sinistra è stata pensata negli ultimi 150 anni, ma nel senso di una specie di neofeudalesimo, per cui classi dominanti capitalistiche che in qualche mantengono la propria qualità di classi dominanti, non più con un meccanismo legato alla produzione di profitto capitalistico, ma al controllo complessivo della produzione e ovviamente del livello militare che assicuri il loro potere. E in questo senso diventa anche credibile l'ipotesi di forme sussidiarie del reddito, diciamo, che servano in forma non molto differente alle modalità che nei grandi imperi dell'antichità venivano utilizzate per evitare che la plebe si rivoltasse ogni 5 minuti.
Insomma, il reddito di cittadinanza potrebbe arrivare dritto filato da una destra populista oculata che deve mantenere un'area di consenso e di sopravvivenza, e che magari è consapevole del fatto che non è sufficiente moltiplicare la pressione disciplinare all'interno della società. Quindi, se oggi le formule prevalenti sembrano essere quelle di più polizia, più controllo, più pressione disciplinare nei confronti della società del suo complesso, più ruolo disciplinare dello Stato, domani quelle stesse forze di destra potrebbero tentare di giocare, magari in chiave escludente e ipernazionalistica, su questo non ci sono dubbi, la carta di un neo-welfarismo. D'altra parte basta leggere e vedere i programmi di certa destra per comprendere come tutto questo sia perfettamente all'interno delle loro corde, e come la miscela esplosiva che viene dal razzismo nei confronti degli immigrati, dalla isteria securitaria, dalla sindrome da invasione e contemporaneamente dall'impoverimento complessivo possa portare acqua ad un mulino di destra che, se non altro, ha una maggiore coerenza rispetto ad una sinistra anche radicale che si muove in maniera sempre più balbuziente all'interno di questo quadro.
Anche radicale non ha veramente idea di quale sia oggi il quadro economico di potenza e mondiale. C'è questo piccolo problema qui. Tra l'altro, paradossalmente, proprio le forze che vogliono la chiusura sono quelle che hanno una visione che per alcuni versi è assolutamente globale, nel senso di una conoscenza globale dei fenomeni che la sinistra più o meno radicale dimentica in continuazione. Dimentica per esempio la questione dell'immigrazione, soprattutto dei paesi africani, non può non essere pensata, capita e inquadrata nel fatto che l'Africa sta diventando un continente da 1 miliardo di persone, quindi, per carità, inferiore sicuramente a Cina e India, però 1 miliardo sono tanti, in una situazione in cui proprio l'automazione farà sì che quell'idea lanciata una decina di anni fa dai grandi strateghi del capitale, l'Africa dopo la Cina, insieme all'India, no? I nuovi grandi mercati, ma soprattutto i nuovi grandi spazi di produzione, cioè tutto un mondo di industrializzazione da fare, non ci saranno. Ancora solo 2 anni fa c'era un report che sosteneva Ghana, Uganda, Nigeria e Senegal avranno uno sviluppo industriale di un certo tipo. Ancora l'anno scorso Renzi è andato in Camerun ad accordarsi sostanzialmente per vedere la possibilità di trasferire delle produzioni italiane in Camerun e via dicendo. E queste cose stanno svanendo, e lì c'è una popolazione che in qualche modo dovrà vivere, quindi in cui la prospettiva effettiva di un'immigrazione molto più massiccia di quella che si vive oggi è del tutto pensabile. Dentro questo la destra ha una risposta chiara: i muri, sostenuta da un welfarismo misero, miserrimo all'interno, che però sia in grado di mantenere consenso intorno all'ipotesi securitaria, intorno all'ipotesi razzista e via dicendo. Si muovono su questo terreno,
certo.
Qua. Ti aggiungo un'ultima cosa. Su Internazionale di qualche settimana fa c'è un articolo molto interessante sui rapporti tra la polizia tedesca, italiana e tunisina. Stanno mettendo un pacco di soldi in Tunisia per trasformare sul contrasto dell'immigrazione, cioè che però dovrebbe essere filtrata su un modello molto preciso. Se sei in possesso di alcuni skills, di alcune conoscenze, ti utilizzo, ovviamente con un modello che è sempre più quello tedesco storico, quello del Gastarbeiter, il lavoratore tra virgolette ospite, altrimenti ti rispedisco via, non posso farlo io, lo faccio fare ai tunisini.
Sì, una delle tante strategie. Ti devo interrompere, purtroppo il tempo a nostra disposizione sta terminando, ci torneremo anche la prossima settimana, e ci torneremo soprattutto il 17 di marzo, quando avremo un incontro proprio dedicato al neoliberismo, populismo, anarchia, e sarà con noi Salvo Vaccaro, che insegna filosofia politica all'Università di Palermo. Quindi un'occasione per incrociare una serie di sguardi, ma ci torneremo ovviamente anche con te, perché diciamo abbiamo messo sul piatto una serie di pietanze da cucinare, ma adesso si tratta di capire quale, come dire, sono, possono essere delle strategie di lotta efficace all'interno di un quadro così mutato. Nel frattempo ti ringrazio e alla prossima, ciao.
Ciao a te e a tutti gli ascoltatori, ciao.
Ciao. Allora, sono le 12.41, questa puntata di Anars volge al termine. Vi ricordo soltanto alcuni appuntamenti. Quello di martedì 7 alle ore 17 ci sarà un punto informativo anarcofemminista in via Po 16. Poi ovviamente ancora quello dell'8 marzo, sciopero globale delle donne contro la violenza di genere, se le nostre vite non valgono, blocchiamo tutto. Gli appuntamenti di Torino alle ore 10 al Cinema Massimo per contestazioni e blocchi, alle ore 16 in piazza 18 dicembre, corteo fino in piazza della Gran Madre. Poi giovedì 9 marzo alle ore 17, punto informativo su REMS e morti in psichiatria, accusa del collettivo antipsichiatrico Francesco Mastro Giovanni, in via Po a partire dalle ore 16. Poi sabato 11 marzo ore 10.30 continua la campagna contro Mistral Air, manda una cartolina a Poste Italiane. Una campagna che stiamo facendo oramai da un paio di mesi, ha ricevuto anche le attenzioni interessate della stampa e della magistratura, ma non sarà certamente questo a bloccarci. E per quanto ci riguarda, vogliamo anche ricordarvi l'appuntamento, è alle 10.30 dell'11 marzo davanti alle Poste di Corso Racconigi, angolo via Preius, insomma nell'area del mercato, nei pressi dell'ufficio postale, manda una cartolina a Poste Italiane. Ricordiamo, Mistral Air, la compagnia aerea di Poste Italiane, non trasporta lettere, pacchi e cartoline, ma deporta rifugiati e migranti in paesi dove non vogliono tornare. E per quello che riguarda gli appuntamenti, vi ricordiamo anche quello di cui vi parlavamo già prima, l'appuntamento del 17 marzo, neoliberismo, populismo, anarchia, spazi e prospettive dei movimenti radicali, al di là della forbice che taglia in due il pianeta. Introdurrà la serata Salvo Vaccaro, docente di filosofia politica all'Università di Palermo. Alla Fate, Grosso Palermo 46. E poi sabato 25 marzo, a partire dalle 20, cena a cura dell'Assemblea Antimilitarista, benefit, lotte contro eserciti, spese militari, fabbriche d'armi. E con questo si conclude questa puntata di Anars. Io vi do appuntamento, come di consueto, alla prossima settimana, sempre venerdì, sempre alle 10.45, per un altro giro, per un altro viaggio su Anars, il pianeta delle utopie concrete. Non mollate le libere frequenze. Tra pochissimo parte la seconda edizione del GR di Blackout, curato dalla redazione informativa. E ovviamente ci vediamo l'8 in piazza e per le strade. Non si ha né di qui, né brutti, né brutti.
corpo partì, fuggi fogliati antichi, dei padroni infatti, che il pane è un trafugato, a noi lavoratori, e poi ci ha proclamato che siamo dei malfattori. Che vivere voglia di lei, non voglia più sentire.